mattina ho cominciato ad arrivare alle 9 e ho finito alle 2. Ieri sera sono andato a casa alle 8 di sera, quindi giornate un po' pesantine. Stamattina abbiamo scoperto che grazie al buco di bilancio del nostro Ateneo ci avremo, se va bene, metà dei soldi del dipartimento, quindi abbastanza malmessi. Okay? Dunque, dovremmo cominciare il capitolo che riguarda gli steroidi sessuali. E quindi cominciamo nel vedere se e cosa c'è di diverso nel comportamento sessuale e quali sono le speculazioni che si possono fare su quelli che sono i determinanti biologici di queste eventuali differenze. Allora, innanzitutto, quando noi osserviamo i due sessi in tutti i vertebrati, direi, abbiamo molte differenze di tipo fenotipico, in quanto in molte specie il maschio è più appariscente rispetto alla femmina, ha un peso diverso, una lunghezza diversa, una livrea di colori, siano piume, scaglie o peli, differente e così via. Però ci sono anche delle differenze legate al comportamento, non solo al fenotipo, e non necessariamente legate al comportamento sessuale, ma ci sono differenze, per esempio, negli atteggiamenti aggressivi. I maschi molto spesso sono più aggressivi delle femmine. Se noi andiamo alla nostra specie, abbiamo delle differenze nei comportamenti di gioco, abbiamo delle differenze nel modo di vestire, e soprattutto per quanto riguarda la nostra specie, molte di queste differenze, per esempio le ultime due che vi ho elencato, differenze di gioco, differenze nel vestire, possono essere legate a fattori ambientali come l'educazione. Le femminucce sono abituate ad avere la gonna, i maschietti i pantaloncini, e quindi anche da adulti gonne e pantaloni si divideranno tra maschi e femmine. Non è poi tanto vero. Il gioco, le femminucce ricevono in regalo bamboline, vestitini, pentoline, i maschietti pistole, macchinette, palle. E questo è già un po' più vero, nel senso che sono stati fatti degli studi, per esempio, su primati, e si è visto che dando a piccoli di primati maschi la scelta tra bamboline o automobiline, comunque loro prendono le automobiline e cercano di smontarle, mentre le femmine, stiamo parlando di primati, le femmine prendono le bamboline e se le cullano. Quindi, per esempio, gli atteggiamenti di gioco è verosimile che abbiano una base di reale differenza sessuale, mentre un po' meno sicuramente ce l'hanno le differenze nel vestiario, che sono quasi sicuramente legate a un condizionamento ambientale, il vestiario o la lunghezza dei capelli. Ovviamente ci sono dei grossi problemi nello studiare queste cose, soprattutto quando poi le vogliamo trasferire alla nostra specie. Perché? Ma questo ne parleremo poi anche successivamente, quando faremo proprio un qualcosa di mirato sui dimorfismi sessuali, in particolar modo cerebrali, perché nella nostra specie noi veniamo fuori da problemi culturali molto prolungati nel tempo, per cui fino a poco tempo fa nella società occidentale la donna era considerata un bambino super cresciuto e quindi come tale, come bambino, doveva essere protetta da qualcuno, da un maschio, il papà, il marito, il fratello. Non aveva gli stessi diritti del maschio, quindi non votava, per esempio, non aveva proprietà e così via. Nella nostra società queste cose sono state, direi, totalmente superate, ma non da molti anni, ma contemporaneamente ci sono altre società in questo stesso momento che da altre parti, per esempio il Medio Oriente o l'Estremo Oriente, continuano ad avere questo tipo di differenza. Quindi è molto difficile, quando si parla della nostra specie, nella società occidentale, parlare di differenze, perché abbiamo fatto una grande battaglia per dire che non siamo diversi e poi ritiriamo fuori le differenze. Quindi questo è un argomento molto controverso che trova difficoltà ad essere accettato facilmente. Comunque ne parleremo più avanti successivamente. Volevo semplicemente mettervi così il punto interrogativo in testa. Quando noi ci rivolgiamo agli animali, ovviamente andiamo in una situazione molto più quieta, perché tanto sono animali e non ci coinvolgono più di tanto. E negli animali diciamo che ci sono dei comportamenti stereotipati che noi possiamo evidenziare durante il comportamento sessuale. Questi comportamenti stereotipati possono essere anche quantificati, cioè noi possiamo dire quante volte viene fatto un certo comportamento piuttosto che un altro. E questo ci permette di affrontare lo studio di questi comportamenti in una maniera molto analitica, quantitativa e anche statistica, quindi noi possiamo tirar fuori poi delle conclusioni con test statistici, con dei gradi di validità diversi a seconda del caso. E a questo punto, nel momento in cui noi andiamo a dissezionare il comportamento, è chiaro che dissezioniamo da un lato il comportamento maschile e dall'altro lato il comportamento femminile, in quanto nella maggior parte degli animali dei vertebrati, noi abbiamo la produzione di spermatozoi da parte del maschio, la produzione di cellule uovo da parte della femmina, la riproduzione avviene perché vengono messi in atto determinati meccanismi che permettono agli spermatozoi di avvicinarsi il più possibile alle cellule uovo e quindi di aumentare la possibilità di fecondazione. Negli animali che hanno fecondazione esterna questo viene raggiunto con meccanismi vari, per esempio, non so, i pesci depongono le loro uova in grotticelle, alcuni pesci, in grotticelle che sono abbastanza riparate, per esempio, dalle onde, e il maschio nella stessa grotticella elimina all'esterno gli spermatozoi, in questo modo, in questo ambiente, non tanto problematico perché non c'è un ricambio d'acqua continuo, gli spermatozoi possono raggiungere facilmente le cellule uovo. In altri casi, come nei mammiferi, dove c'è un organo copulatorio maschile, questo viene introdotto direttamente nell'apparato genitale femminile in modo da portare gli spermatozoi praticamente di fronte alle cellule che devono andare a fecondare. Negli uccelli, dove non c'è un organo copulatorio ma c'è la cloaca, la cloaca del maschio tende ad essere avvicinata il più possibile alla cloaca della femmina per far passare di nuovo gli spermatozoi da una parte all'altra. In generale il comportamento del maschio viene definito comportamento copulatorio e quindi l'atto del maschio che si avvicina negli svariati modi che possono avere diversi animali alla femmina, questo viene inteso come copula. E la copula, diciamo, è proprio la parte finale del comportamento sessuale. E per la femmina si parla di ricettività, cioè la femmina è vista in generale come un ente piuttosto passivo che non attivo. Però questa ricettività deve essere esplicata, cioè la femmina ha la possibilità di non essere ricettiva e quindi di rifiutare che il maschio la copuli. A seconda dei modelli animali viene più comodo studiare il comportamento maschile in alcuni modelli, più comodo studiare il comportamento femminile in altri modelli. E questa è una cosa, alla fine di questa piccola presentazione, rifletteremo su questa cosa perché è una cosa un pochino più generale, che non riguarda solo ed esclusivamente il comportamento sessuale. Comunque qua vi presento il mio animale da esperimento preferito, quello che era il mio animale da esperimento preferito perché adesso non possiamo più allevare quaglie perché non abbiamo più lo spazio in stabulario, ma fino a qualche anno fa ne facevamo esperimenti solo su questi animali. In questi animali il comportamento maschile è molto ben sviluppato, quello femminile invece effettivamente è solo il fatto che la femmina accetti o meno che il maschio la voglia. Come vedete qua ho messo tre fotografie dove si vedono tre dei comportamenti stereotipi che assume il maschio nei confronti della femmina quando viene messo in una gabbietta con la femmina. Uno, questo comportamento in cui il maschio assume una posizione orizzontale con il collo rigido, la testa portata orizzontalmente, normalmente le ali un po' allargate che sbattono, e in questa condizione il maschio fa 2-3 giri attorno alla femmina. Questo si chiama comportamento di parata, e in qualche modo fa vedere alla femmina di essere bello, grande e potente. Poi c'è un altro comportamento che si chiama canto, e di nuovo loro pensano di cantare, quando noi li sentiamo non associamo assolutamente il concetto del canto al versaccio che fanno, e in cui il maschio si pone in questa posizione, che è una posizione obbligata perché deve respirare in una certa maniera per poter emettere questi suoni che sono assai acuti nel caso della quaglia maschio, e questo avviene di solito di fronte alla femmina. E poi c'è il comportamento di monta vera e propria, in cui il maschio sale sul dorso della femmina, che deve essere ricettiva, se no comincia a scappare e lui non può fare nulla, ovviamente, e a questo punto, con dei movimenti del bacino, porta la cloaca vicino alla cloaca femminile. Siccome gli spermatozoi in questa specie, come la maggior parte degli uccelli, sono inglobati in una specie di schiuma, questa palla di spermatozoi viene passata alla cloaca femminile e poi qualcuno di questi raggiunge le cellule uovo. Vi ricordo anche che negli uccelli, siccome c'è una produzione di uova continue, di solito gli spermatozoi permangono nell'oviducto femminile per lungo tempo, magari anche una settimana, quindi possono, con una sola copula, il maschio può fecondare la femmina per una settimana di fila. Poi ognuno di questi comportamenti può essere ulteriormente dissezionato. Per esempio, il comportamento di monta, noi possiamo riconoscere un primo momento in cui il maschio mette una zampa sulla femmina, un altro momento in cui le mette tutte e due e sta in equilibrio sulla femmina, ma ancora non ha cominciato a muovere il bacino, un altro momento in cui becca il collo della femmina, si vede qua, prende con il becco il collo della femmina, e poi finalmente il momento in cui c'è il contatto cloacale, in cui viene passata la spermatofora contenente gli spermatozoi. Quindi noi, di fronte a questa sequenza di comportamenti, possiamo dire, in una certa condizione ormonale, il maschio mi fa questo e quest'altro, oppure mi manca una cosa o me ne manca un'altra. C'è da dire che, siccome le quaglie sono animali addomesticati da qualche millennio probabilmente, questi comportamenti certe volte vengono fatti alla rinfusa, cioè la sequenza corretta sarebbe: il maschio canta, poi fa la parata e poi tenta di copulare la femmina. Certe volte ci sono i maschi che copulano subito la femmina e fanno la parata dopo, hanno qualche problema loro. Questo però è un problema molto importante, perché ci dice che utilizzare specie estremamente addomesticate ci può portare ad un'interpretazione dei comportamenti che è un po' fallace. Per esempio, le quaglie femmine, quando depongono l'uovo, se ne fregano ampiamente, ci camminano sopra, li schiacciano, fanno di tutti i colori con le uova, tutto tranne che incubarle. Una quaglia selvatica si fa il nido, depone le uova e poi fa anche l'incubazione delle uova. Quindi il problema degli animali addomesticati è proprio un problema che il comportamento che noi vediamo negli animali addomesticati può essere totalmente distante da quello che dovrebbe essere il comportamento naturale. Questo è un problema generale che dobbiamo sempre avere in testa. Allora, questo comportamento copulatorio, quindi per esempio proprio l'ultima parte, la monta, è assolutamente indotto dal testosterone, in quanto, vedete, qua ci sono animali che sono intatti, maschi intatti, hanno il 100% di copulazione. Tra parentesi, il maschio della quaglia è una specie di macchina da guerra per quanto riguarda il sesso, tant'è vero che i test durano 3-4 minuti, altrimenti poi la femmina viene letteralmente uccisa dal maschio, che è estremamente violento nella sua copulazione. E nel giro di 5 minuti il maschio copula qualcosa come 10, 15, 20 volte. Fate conto che uno quando guarda i topi o i ratti, l'osservazione 15 minuti va bene se c'è una o due popolazioni, quindi cioè, i quagli maschi sono veramente qualcosa di tremendo. Però tutta questa macchina da guerra, se noi castriamo, il maschio scompare completamente. Mettiamo il maschio vicino alla femmina, lui non se ne accorge neanche, continua a mangiare, a bere, a andarsene in giro come se non fosse. Se a questo maschio, fuori a tutti i testicoli, gli mettiamo una capsula contenente testosterone, questo, che è una vite esticola, ovviamente quindi non è più fertile, questo riprende a copulare come se fosse intatto. Quindi questa è la dimostrazione provata che il testosterone in questo caso attiva completamente il comportamento copulatorio. Se andiamo a vedere le femmine, allora, problema, la femmina non copula perché non copula? Perché non ha il testosterone o perché non copula? Allora andiamo a vedere cosa succede alla femmina. Femmine intatte non copulano al 100%, quindi questo è un comportamento esclusivamente maschile. Gonadettomizzate, vabbè, ovviamente non copulano neanche in questa situazione. Se gli diamo testosterone, i maschi ritornano al 100%, le femmine hanno una frazione di questo comportamento, ma possiamo dire c'è una differenza abissale. Quindi il testosterone stimola il comportamento copulatorio solo nel maschio, in questo modello. Questo che cosa ci dice? Allora, noi la prima lezione cosa abbiamo detto? Il comportamento è determinato dalla presenza di un circuito nervoso che controlla questo comportamento. Allora, se il comportamento per la copula è presente nei maschi e nelle femmine ed è attivato dal testosterone, se io do testosterone alla femmina dovrei vedere il comportamento di copula. Se non vedo il comportamento di copula nella femmina, questo significa, con una buona probabilità di successo, che quel circuito non c'è nella femmina. E quindi io mi devo aspettare quello che si chiama un dimorfismo cerebrale, cioè una struttura, non so che struttura, un nucleo, un insieme di neuroni, una via, una struttura che è presente nel maschio e che non c'è nella femmina. Questo è l'approccio che si usa quando noi vogliamo definire se un certo comportamento dimorfico dipende solo dal fatto che c'è un dimorfismo negli ormoni, tra i maschi e le femmine, oppure dipende dal fatto che ci sono circuiti che funzionano diversamente. Nei roditori, intanto diciamo che nei roditori la maggior parte degli studi si fanno sulla femmina invece che sul maschio, anche se ci sono pure studi sul maschio. E nella femmina il comportamento che fa la femmina è quello schematizzato nel disegnino lì in alto, quello che si chiama lordosi, che sicuramente se voi siete padroni di un gatto, soprattutto di un gatto femmina, l'avete visto un sacco di volte, se voi in qualche modo carezzate sulla schiena il gatto, si inarca e gli sbatte tutte le sue pudenda sotto la faccia perché alza la coda e voilà. E questo è il comportamento di lordosi, cioè il comportamento massimo di facilitazione della penetrazione da parte del maschio. Allora quello che si fa nelle femmine si va a vedere il quoziente di lordosi, cioè quanto e per quanto tempo assumono quella posizione, che è la posizione che facilita al massimo la penetrazione da parte del maschio. Allora, le femmine che sono ovariettomizzate si trovano all'estremo della scala, all'estremo sinistro, perché non hanno estradiolo circolante. E come vedete, il quoziente di lordosi è zero, cioè non mostrano lordosi. Mano a mano che noi diamo a questi animali delle dosi sempre più alte di estradiolo, aumenta il quoziente di lordosi fino ad arrivare ad una saturazione oltre la quale, anche se aumentiamo l'estradiolo, noi non abbiamo risposte ulteriori. Quindi il comportamento di lordosi nella femmina dipende dai livelli di estrogeni circolanti. Nel caso del maschio della quaglia dipendeva dai livelli di testosterone, nel caso della femmina invece dei roditori dipende dagli estrogeni. Il comportamento di copula del maschio dipende da un insieme di fattori. Allora, innanzitutto qua abbiamo maschi che sono stati castrati, questo diciamo è quasi uno standard negli studi di questo tipo. Gli animali vengono castrati per un motivo ben preciso, perché castrando un animale, quindi eliminando la gonade maschile o quella femminile, noi eliminiamo la sorgente primaria di ormoni, androgeni e estrogeni. E poi gli ormoni che gli diamo o sottocutanei o con iniezione, ma li ridiamo noi, quindi sappiamo esattamente la dose che gli abbiamo dato. In questo modo possiamo verificare che cosa succede con una dose bassa piuttosto che con una dose alta e così via. E allora qua gli animali sono stati tutti castrati e come vedete, guardate la curva dove ci sono i pallini neri, se noi diamo 200 microgrammi di testosterone sotto forma di testosterone propionato, gli animali in test consecutivi per la copulazione, perché questo è anche un altro fattore importante, gli animali, i mammiferi normalmente, ma anche gli uccelli, in qualche modo, tra virgolette, imparano a copulare, quindi prima c'è un tentativo di monta, poi la seconda volta il tempo di latenza è inferiore e quindi l'animale magari fa più tentativi di monta e così via. E come vedete la curva con i pallini neri mi porta, dove gli animali sono esposti a 200 microgrammi di testosterone, mi porta una salita progressiva della percentuale di intromissioni da parte del maschio che arriva fino a 100%. Ma io vi ho detto che il testosterone può essere metabolizzato in estradiolo. Allora, chi ha fatto questo esperimento, un esperimento del 95, si è domandato che cosa succede se do estradiolo. Se do estradiolo da solo, in una quantità molto bassa, 2 microgrammi di estradiolo, vedete che per un certo periodo di tempo non succede nulla, poi compare un po' di attività copulatoria e alla fine dei test arriviamo circa al 50% di questa attività. Quindi apparentemente l'estradiolo di per sé fa poco. E questo va abbastanza bene perché tutti abbiamo sempre creduto che il testosterone è un ormone mascolinizzante, l'estradiolo no, quindi va bene. Solo l'estradiolo sono questi triangolini chiari, un po' sì, però non raggiunge il valore che raggiunge col testosterone. Inizialmente c'è un ritardo nell'inizio e poi arriva però un 50%. L'altra volta cosa vi ho detto, il testosterone può anche essere metabolizzato in diidrotestosterone, che è normalmente considerato un androgeno molto più potente del testosterone. Allora hanno pensato, diamogli il DHT. Se gli diamo il DHT, 200 microgrammi di DHT e solo 4 microgrammi di testosterone, abbiamo questi animali che hanno questo triangolino nero, dove questo gli fa ancora meno dell'estradiolo. Quindi la combinazione di basso livello di testosterone e anche un alto livello di DHT non fa nulla apparentemente per un lungo tempo e poi aumenta la frequenza, la percentuale di intromissioni fino ad attestarsi ad una frequenza che è addirittura inferiore a quella dell'estradiolo, che comunque è stato dato in dosi estremamente basse, 2 microgrammi. Allora, siccome estradiolo e DHT sono i due metaboliti del testosterone e vengono praticamente prodotti assieme, perché nella stessa cellula dove c'è l'aromatasi normalmente c'è anche la deidrogenasi, la reduttasi, e quindi la molecola di testosterone, due molecole di testosterone, una va a fare estradiolo e l'altra va a fare DHT. Allora hanno pensato, se noi li diamo tutti e due, cosa succede? Se li diamo nelle stesse dosi in cui li abbiamo dati singolarmente, quindi 2 microgrammi di estradiolo e 200 microgrammi di DHT, questi con i circolini chiari, vedete che in questa condizione miniamo praticamente lo stesso andamento del testosterone da solo. Allora, questo significa due cose intanto. Che il comportamento di intromissione del maschio di ratto dipende dal testosterone? Sì. ma dipende essenzialmente dai suoi metaboliti e dalla loro presenza contemporanea. Quindi c'è un effetto cosiddetto sinergico dell'estradiolo con il DHT per produrre il comportamento maschile. E questo è già un passo in più, perché ci dice che mentre i due metaboliti da soli agiscono poco, i due metaboliti assieme agiscono in maniera sinergica, cioè agiscono molto di più e mimano perfettamente quella che è l'insalazione del testosterone da solo. Quindi questo in qualche modo ci dice che funziona sì il testosterone, ma in realtà funziona perché viene metabolizzato, e viene metabolizzato non in un senso solo, cioè non solo nel dare estradiolo o dare DHT, ma viene metabolizzato dando entrambi i composti. Qua vediamo un esperimento un po' più meno raffinato, dove semplicemente gli animali castrati, i maschi castrati, gli è stato dato testosterone, aumenta il numero di eiacolazioni e poi, siccome il testosterone gli viene dato solo una volta e basta, poi scende nuovamente fino ad arrivare a zero. Ma c'è un'altra cosa, c'è che contemporaneamente a questo effetto, di questi maschi castrati si è andata a testare l'attività di lordosi, perché questi maschi castrati, posti in condizioni opportune, mostrano un'attività di lordosi. E si vede che man mano che io salgo col livello di testosterone circolante, diminuisce, crolla l'attività di lordosi, che poi risale quando il testosterone circolante cala. E quindi nei roditori, in assenza di androgeni, il maschio presenta anche comportamento di lordosi. Per cui qua siamo di fronte a una differenza fondamentale tra i due modelli. Nel modello qua, gli abbiamo detto, il comportamento di copula è presente solo nel maschio, il maschio non ha comportamento femminile. Qua abbiamo invece un maschio che ha, a seconda dei casi, o comportamento maschile o comportamento femminile. E la stessa cosa capita nella femmina del ratto. Quindi i due modelli sono fortemente diversi. Ma oltre al testosterone, all'estradiolo, al DHT, sono coinvolti anche altri fattori nervosi? E la risposta è sì, e soprattutto è coinvolta la dopamina, che è un neurotrasmettitore su cui noi non ci soffermeremo molto, però questo è, l'ho aggiunta proprio 5 minuti fa questa diapositiva, proprio perché è importante che vi rimanga in testa che la dopamina è un fattore estremamente importante nel regolare il comportamento sessuale. E qua come viene dimostrato questo? Viene dimostrato da questa cosa. Gli animali con il cerchiolino chiaro sono animali castrati, che sono stati iniettati solo con il solvente degli steroidi e non con lo steroide, normalmente il solvente è un olio, e non sono stati esposti a una femmina. In questa condizione, se noi andiamo a misurare i livelli di dopamina, sono bassi e costanti. Se invece noi prendiamo animali intatti, quindi non castrati, ma intatti, che sono questi con il quadratino nero, li esponiamo ad una femmina improestro, quindi una femmina ricettiva. Per 6 minuti impediamo al maschio di raggiungere la femmina, quindi il maschio si prepara ma non fa nulla. E poi apriamo la gabbia e gli permettiamo la copulazione. Noi abbiamo un aumento progressivo dei livelli di dopamina rilasciati nel tessuto. Quindi significa che questa situazione ha stimolato i neuroni a dopamina a rilasciare questo neurotrasmettitore. E allora, vedete che con variazioni di tipo statistico, però lo stesso avviene in animali castrati e trattati con testosterone, che sono questi col cerchiolino scuro, o in animali castrati, trattati con veicolo, ma esposti alla femmina, che ovviamente non hanno copulato, perché questi non riescono a copulare, ma vengono esposti alla femmina, quindi vengono stimolati, anche se poi non fanno, e anche in questi si ha un rilascio di dopamina. Quindi questo significa che tra la copulazione o l'ideazione della copulazione, quindi la preparazione alla copulazione, e la dopamina ci deve essere una relazione molto stretta, perché in questa situazione gli animali producono una maggiore, rilasciano una maggiore quantità di dopamina. E hanno preso si chiamano punch, si prende l'encefalo, lo si congela rapidamente, si fanno delle fette e si fanno praticamente dei prelievi mirati. Questo si ha a livello della regione ipotalamo e limbica, all'interno del sistema nervoso, non del sangue. Questi sono livelli di dopamina misurati in piccoli saggi di tessuto nervoso. La regione è quella tra l'ipotalamo e il sistema limbico. Poi vedremo successivamente la localizzazione.
Una cosa che non ho capito è trattati con veicolo, cosa sarebbe
per... Il veicolo è il solvente in cui si sciolgono gli steroidi. Siccome gli steroidi sono solubili nei lipidi, normalmente si usa dell'olio, che può essere olio d'oliva, olio di sesamo. Ognuno usa il suo olio particolare. Siccome l'olio in teoria potrebbe anche lui stimolare le cose, il controllo viene fatto animale castrato più il solvente, in modo da ammortizzare l'eventuale azione del solvente. Allora, intanto le differenze tra i modelli, questo vorrei spenderci qualche minuto. Ci abbiamo detto, nella quaglia noi abbiamo un comportamento, quello copulatorio, che è tipico del maschio, si presenta solo in presenza di alti livelli di testosterone e non compare nella femmina, neanche quando esposta a questi stessi alti livelli di testosterone. Invece, nel roditore, questo dimorfismo non è completo, in quanto per esempio il maschio in assenza di testosterone mostra un comportamento femminile. Inviterei a riflettere che se il maschio non ha testosterone non ha neanche tanto estrogeno circa. Quindi è come se il comportamento di lordosi fosse scritto geneticamente, e quello c'è in tutti, e invece il comportamento di copula è dipendente dal testosterone. Allora questo io vorrei allargare il discorso un pochino più in generale rispetto a questo problema e fare un po' di speculazione. Cioè, ogni volta che voi leggete dei lavori sperimentali dovete avere in testa la seguente cosa: il ricercatore ha scelto un determinato modello animale per una serie di motivi che vi elenco brevemente. Primo, perché c'è una lunga tradizione di lavoro su quell'animale. Questo che cosa significa? Significa essenzialmente che se io lavoro su un ratto o sul topo e mi viene un dubbio, ma in questa situazione i livelli di dopamina variano oppure no, se vado a guardare in letteratura probabilmente ho un'elevata probabilità che qualcuno ci abbia già pensato, abbia fatto un esperimento simile e abbia dosato la dopamina. E quindi ho dei punti di riferimento e non devo rifarmi tutto sempre da zero, ma ogni volta cresco su questi punti di riferimento, cioè c'è una letteratura e si conosce bene la fisiologia del modello. Questo può essere un motivo per scegliere un modello animale. Per cui io studio volentieri il ratto e il topo e studio malvolentieri il coniglio, che sarebbe a disposizione come ratto e topo, perché sul coniglio si sa un quinto rispetto a quello che si sa sul ratto e sul topo. Però attenzione, in questo mio ragionamento, come vedete, non c'entra per niente il fatto che il ratto sia più simile all'uomo del coniglio. È semplicemente una disponibilità maggiore di conoscenze su quel modello. Quindi il primo punto è le conoscenze che si hanno. Il secondo punto è io uso un modello sperimentale perché quella caratteristica che voglio andare a studiare io è espressa in maniera eccezionale in quel modello. Allora, perché tanta gente studia gli uccelli canterini? Perché cantano. E se uno vuole studiare il canto degli uccelli, se si mette a studiare il canto del gallo o il canto della quaglia, è un canto super stereotipo, che si presenta solo in certe condizioni e che dà poca soddisfazione a uno che vuole studiare il canto. Invece se io prendo un canarino che mi fa 500-600 frasi musicali diverse, che ha una memoria incredibile, per cui se io gli faccio sentire il canto di altri canarini, dopo un giorno impara a cantare come gli altri canarini, che ha una modulazione di questa espressione, di questo comportamento molto complessa che si svolge nell'arco dell'anno a seconda delle stagioni. È chiaro che io preferisco studiare il canto nei canarini che non nelle quaglie, perché probabilmente i meccanismi di base saranno gli stessi, cantano tutti col siringe, il siringe è sempre controllato dal nervo dodicesimo, ma il canto del canarino è una cosa eccezionale, se io lo paragono al canto della quaglia, e quindi io posso lavorare meglio, posso vedere meglio i miei trattamenti, le mie manipolazioni, come vanno a interferire con questo comportamento eccezionale. Quindi io scelgo di lavorare sul canarino perché ha un comportamento con delle caratteristiche estreme. Allora, attenzione, quando io passo dal modello animale ad un'interpretazione più generale, oppure come si fa molto in ricerca biomedica, quando io passo dall'animale a delle mie valutazioni su quello che può capitare all'uomo, io devo essere sempre ben presente nella mia testa e dirmi, guarda che tu hai ottenuto quei risultati su un modello, che è un modello che nasce e finisce con quell'animale, con quell'esperimento. E solo a patto di numerose verifiche potrà essere detto un modello universale, che vale per tutti gli animali, oppure potrà essere un qualche cosa che serve per capire quello che capita nell'uomo. Non so se mi sono spiegato. Il problema dei modelli sperimentali è che sono modelli, come dice la parola. Non è studiare l'intero. Però qual è il vantaggio? Vi faccio un esempio che poi magari più avanti riprenderemo. Io ho studiato moltissimo l'effetto degli steroidi circolanti, in particolar modo del testosterone e dell'estradiolo, sull'espressione di un peptide che si trova negli uccelli che si chiama vasopressina, che è molto simile alla vasopressina di cui abbiamo parlato prima. Io l'ho fatto nella quaglia, modello estremo, e poi, in collaborazione con un mio amico che stava in Alaska all'epoca, ho ripetuto lo stesso tipo di esperimento invece su una popolazione di uccelli selvatica, cioè degli uccelli migratori che partono dal Canada del Sud e Stati Uniti del Nord, attraversano tutto il Canada e poi vanno a fare la primavera in Alaska. E sono uccelli molto interessanti perché appunto sono uccelli migratori, tutta una serie di cose, e abbiamo studiato come in un gruppo di questi uccelli selvatici variano i livelli di vasopressina a seconda delle condizioni ormonali. Allora, io quello che ho verificato che il trend è molto simile a quello della quaglia, ma ovviamente i risultati che ho avuto in questi animali erano molto meno precisi di quelli che ho avuto sulla quaglia. Perché quando io uso un modello animale, io le quaglie le compro tutte allo stesso giorno dallo stesso allevatore. Anzi, normalmente mi compro le uova e le faccio schiudere. Quindi quando io faccio le manipolazioni ormonali, so esattamente in che giorno e a che età ho fatto la manipolazione ormonale. Poi so che cibo gli ho dato, so la temperatura a cui sono state, la luce, l'esposizione, per esempio, quante ore di luce al giorno hanno avuto e così via. So che erano tutte in buona salute, perché quelle in cattiva salute vengono eliminate, d'accordo? Quando io prendo gli animali selvatici, io ho intanto uno spettro di animali che non so che età abbiano. Questi uccelli migratori vivono fino a 5 anni, ma crescono nei primi 3 mesi di vita. Cioè significa che un uccello di 3 mesi, un uccello di 5 anni, io non ho molte possibilità di capire che età hanno. Quindi intanto nella popolazione che prendo avrò uccelli di 1 anno, uccelli di 2 anni, uccelli di 3 anni, per me indistinguibili. Poi ognuno ha mangiato quel che ha voluto, ognuno ha avuto la luce che ha voluto, ognuno è stato esposto alla temperatura che ha voluto, c'è tutto un insieme di cose che io non controllo. Quindi è chiaro che se io prendo e faccio un esperimento su un animale selvatico, senza avere la minima idea di che cosa succede in condizioni controllate, io ottengo dei risultati che nella maggior parte dei casi non sono mai significativi. Però se io ho fatto prima degli esperimenti su un modello sperimentale, in condizioni molto rigorose, poi posso provare ad andare sul selvatico e capire se anche nel selvatico le cose funzionano allo stesso modo. Cioè, mentre non posso fare il contrario. Quindi, l'aver studiato un modello sperimentale mi serve poi per testarlo sul selvatico. Allora, una volta che l'avrò testato su varie specie di uccelli, per esempio questo uccello qua è un uccello canterino, mentre la quaglia non è un uccello canterino, allora io posso dire effettivamente che una regola generale è quella che negli uccelli l'espressione della vasotocina viene fuori dai livelli di testosterone. Ma se io ho lavorato solo sulla quaglia, dirò che nella quaglia l'espressione della vasotocina dipende dal testosterone. Questo è molto importante, perché a me quello che mi rende veramente idrofobo è aprire il giornale al mattino, leggere tutto scienze, hanno scoperto il gene che contrasta la caduta dei capelli, capite che è una cosa che mi tocca abbastanza. E poi leggi, sì, dice, hanno studiato nei topi nudi qual è il gene che controlla. E vabbè, d'accordo, il topo nudo è un mostro genetico che fa veramente senso quando lo vedete in laboratorio, perché è nudo, è anche un pelo, ma non puoi dirmi che siccome hai capito qual è il gene che nel topo nudo provoca il fatto che non si sviluppa il pelo, questo automaticamente è esattamente la stessa cosa che determina la calvizie dell'uomo. Cioè qua siamo purtroppo al problema che molti scienziati cercano di farsi pubblicità, anche perché facendosi pubblicità ottengono più fondi, e si imbroglia essenzialmente la gente. E devo dire che tutte le volte che c'è Teleton, siccome nel mio dipartimento ci sono delle persone che studiano l'Alzheimer, studiano sui topi e sui ratti, il giorno dopo Teleton la nostra segreteria sa sempre le telefonate di qualcuno che dice: mio nonno che ha l'Alzheimer, vorrei parlare con il dottor tale che lo cura. Peccato che quello curi i topi, non curi gli uomini. Cioè, quindi, bene attenti, quello che facciamo noi, e quello che io vi racconto in questo corso, è studiare dei modelli sperimentali. Questo non significa automaticamente prendere i risultati di questi modelli e applicarli, per esempio, all'uomo, o pensare che siano uguali per tutti. Questo esempio è lampante. Nei galliformi il comportamento maschile dipende esclusivamente dal testosterone e il maschio non ha comportamenti femminili e la femmina non risponde al testosterone. Nei roditori è tutto diverso. Notate che ho detto galliformi e roditori, non ho detto uccelli e mammiferi, perché mi lascio il beneficio del dubbio che ci siano uccelli in cui il maschio privo di gonade mostra un comportamento femminile e ci siano dei mammiferi in cui il comportamento femminile del maschio non compare mai. Cioè devo testarlo per capire se è una regola generale. Va bene. Allora, che cosa si pensa che ci sia alla base di tutto ciò? E c'è questa teoria classica del differenziamento sessuale che dice è la base di tutto, è il sesso genetico. Quando c'è e quando è visibile, perché sapete che i cromosomi sessuali non è che ci sono in tutti i vertebrati, ci sono nei mammiferi, ci sono negli uccelli, ci sono in alcuni rettili, non in tutti. Però si pensa che i geni che determinano il sesso però siano sempre presenti, anche se non sono localizzati su cromosomi particolari. Quindi il sesso genetico che cosa fa? Mi induce il sesso gonadico. Facciamo un esempio classico. Nei mammiferi XY mi determina la comparsa di un testicolo, XX mi determina la comparsa di un ovaio. Il sesso gonadico, ovvero gli ormoni che vengono prodotti da queste gonadi, mi determinano il sesso fenotipico, cioè quello che io vedo all'esterno, un maschio oppure una femmina, nell'insieme di questi caratteri che sono, visto che noi stiamo facendo questo corso di neuroendocrinologia del comportamento, non sono solo caratteri somatici, il pelo, l'altezza, il peso, tutto quello che volete, ma anche caratteri comportamentali, perché in effetti noi su certi comportamenti possiamo dire questo è un comportamento da maschio, per esempio la monta, questo è un comportamento da femmina, per esempio la lordosi. Quindi diciamo che l'idea è che ci sia questo trend, il sesso genetico mi determina il sesso gonadico che mi determina il sesso fenotipico. Questo si evidenzia anche nel corso dello sviluppo su come si vengono a differenziare i genitali, l'apparato genitale maschile e femminile. Allora, nel corso dello sviluppo dei vertebrati superiori, uccelli e mammiferi, noi abbiamo una prima fase indifferenziata, dove abbiamo la gonade primordiale, che ancora non si è differenziata in un ovaio o un testicolo, che ha vicino due condotti, uno è il dotto di Wolf, che è proprio a diretto contatto con la gonade primordiale, che è questo qui, dove c'è la mia freccia, e uno è il dotto di Müller, che invece è situato un po' più distante. Esternamente abbiamo una cloaca assolutamente indistinguibile tra maschio e femmina. Che cosa succede successivamente? Nei maschi genetici la gonade assume tratti maschili, quindi si sviluppa in senso testicolare. Mammifero. La gonade si sviluppa in senso testicolare, produce un fattore particolare che si chiama fattore anti-mülleriano che determina la scomparsa del dotto di Müller. Quindi rimane solo più il dotto di Wolf. Anti-mülleriano. Rimane il dotto di Wolf. Il dotto di Wolf non è nient'altro che il primordio delle vie genitali maschili, quindi di tutte quelle vie, epididimo, dotto deferente, tutte quelle vie che portano all'esterno gli spermatozoi. Contemporaneamente i genitali esterni si modellano, per cui compare il pene e lo scroto, cioè la sacca, in cui si andranno ad alloggiare i testicoli. In una femmina genetica, invece, la gonade si sviluppa in senso di ovaio, non produce niente, il dotto di Wolf regredisce, mentre permane il dotto di Müller. Il dotto di Müller si trasforma nella tuba e si unisce dalla parte distale, quindi quella più distante, a formare l'utero. nei genitali esterni, non si sviluppa il pene, ma rimane come primordio del pene il clitoride, e quelle che sono nel maschio le sacche dello scroto si trasformano nelle grandi labbra della vagina. Quindi in sostanza noi nel corso dello sviluppo passiamo una fase indifferenziata che poi sulla base del sesso genetico mi porta da una parte o dall'altra. Avete già visto nella prima lezione che se anche noi siamo da questa parte, cioè dalla parte del maschio, quando questo comincia a produrre androgeni, se il recettore degli androgeni non funziona, il resto del corpo invece si organizza come un corpo femminile. E questo ha fatto sì che si sviluppasse una teoria che coinvolge anche lo sviluppo del sistema nervoso, che dice che di base noi siamo femmine. Cioè, ahimè, però se uno si sviluppa come maschietto è meglio. Allora, almeno, siamo pochi. Quindi lo sviluppo in senso femminile non necessita di nulla, avviene per deriva. Se è presente invece la massiccia produzione di androgeni, si vira sul sesso maschile. Questa è una teoria, ce ne sono anche altre, però per il momento ci accontentiamo di questa. E questa si basa soprattutto su questa visione, dove a questo punto quest'asse sarebbe un asse obbligato, ma se noi produciamo il fattore anti-Mülleriano e eliminiamo il dotto di Müller, invece viriamo verso il sesso maschile. Va bene. Allora, se la base di tutto ciò sono le gonadi, ovviamente quello che è il prodotto principale delle gonadi, cioè gli steroidi gonadici, testosterone di HT da un lato e estradiolo dall'altro, devono svolgere un ruolo preminente sia nel controllo del comportamento sessuale, quindi della riproduzione in senso lato, sia anche nel controllo dello sviluppo dell'organismo, incluso lo sviluppo del tessuto nervoso, e quindi steroidi e tessuto nervoso. Allora, la teoria classica, che ci portiamo dietro per un po', poi vedremo come modificarla, ci dice questo. Gli steroidi sono prodotti dalle gonadi, vengono rilasciati nella circolazione generale, attraverso la circolazione generale arrivano all'encefalo. Gli steroidi ovviamente di per sé non sono bloccati dalla barriera ematoencefalica perché sono liposolubili e quindi passano le membrane senza problemi. Dove arrivano? Arrivano soprattutto all'ipotalamo, arrivano a quelle regioni dell'ipotalamo dove ci sono i neuroni GnRH che vengono rilasciati, che rilasciano GnRH a livello dell'evidenza mediana, così questo viene portato alla dell'ipofisi e controlla la secrezione di LH ed FSH, che sono i due ormoni che promuovono il funzionamento della gonade. Quindi il ciclo è questo. Steroidi circolanti, prodotti dalle gonadi, bersaglio i neuroni che stanno nell'ipotalamo, in particolar modo i neuroni GnRH, scarica a livello dell'eminenza mediana di GnRH, questo va a regolare a livello dell'ipofisi la secrezione di LH ed FSH. E questo diciamo, poi ci sono tutta una serie di neuroni che sono localizzati nella regione posteriore dell'ipotalamo, per esempio il neurone della dopamina, il neurone della beta-endorfina, che mi vanno a regolare la scarica dei neuroni GnRH, quindi mi possono aumentare questa scarica, diminuire, regolarla comunque già a livello dell'evidenza mediana. Questo un po' per ricordarvi che tutti gli steroidi sono tra di loro interconnessi. Giuro che non vi faccio una domanda su tutte le formule dei vari intermedi, ma questo è solo per avere un'idea generale, schemi tipo questo ci vedrete parecchie volte, quindi poi alla fine lo ricordate, ma diciamo che il primo pezzo è il colesterolo. Il colesterolo viene prodotto in tutte le cellule, perché è un componente fondamentale della cellula in quanto è il componente base delle membrane cellulari, quindi il colesterolo non c'è problema, tutte le cellule sono in grado di produrre colesterolo. Il colesterolo ha la base, con questi tre anelli esatomici, un anello pentatomico e una coda. La prima cosa che succede, viene tagliata la coda, vedete il primo intermedio, attraverso la presenza di un enzima che si chiama P450SCC. Questo intermedio si chiama pregnenolone o allopregnenolone. Allo, non dallo, allo. Pregnenolone o allopregnenolone. Di qua possiamo avere l'uscita su vari intermedi, ma soprattutto la trasformazione in progesterone. Quindi il progesterone, che è un ormone che viene prodotto nella coda del femminile a elevate quantità dopo l'ovulazione, il progesterone è il capostipite degli steroidi. Dal progesterone noi abbiamo la formazione di la linea che va verso gli androgeni, che culmina con il testosterone, e dal testosterone abbiamo la produzione di estradiolo. Quindi in sostanza i tre principali steroidi gonadici, progesterone, testosterone ed estradiolo, con incluso il DHT che si forma dal testosterone, i tre principali ormoni gonadici derivano tutti dalla stessa catena metabolica, quindi fanno parte tutti della stessa catena metabolica, catena che si può interrompere al progesterone oppure può arrivare fino all'estradiolo. Però il concetto fondamentale è che dal colesterolo noi arriviamo all'estradiolo passando per progesterone e testosterone. Questo ci spiega perché sia così ambivalente il sistema genitale, no? Perché poi basta poco, a questo punto basta che io produco meno estradiolo e automaticamente ho più testosterone. Se io converto più testosterone in estradiolo, automaticamente ho meno testosterone e più estrogeno. Quindi si tratta proprio di un equilibrio in cui basta spostare l'attività di un enzima da una parte piuttosto che dall'altra per avere poi degli effetti massicci molto pronunciati. Vabbè, qua si fa vedere in dettaglio il metabolismo del testosterone. Quello che a noi interessa sono essenzialmente queste due prime vie, cioè il testosterone che dà origine con un enzima che si chiama 5-alfa-reduttasi al DHT, diidrotestosterone, oppure il testosterone che dà origine attraverso un enzima che si chiama aromatasi all'estradiolo. Aromatasi si chiama così perché, come vedete, la grande differenza tra queste due molecole è semplicemente che questo anello, qua è un anello alifatico, e qua è un anello non aromatico, e qua è un anello aromatico, quindi il nome di aromatasi. Lasciando perdere l'encefalo per il momento, ma l'aromatasi è presente in elevatissime quantità nell'ovaio. No, siamo arrivati all'aromatasi e stiamo parlando del metabolismo del testosterone. Allora, intanto l'espressione di questo enzima varia a seconda dello stato funzionale della femmina. La femmina in diestro, stiamo parlando di roditori, la femmina in diestro produce pochi estrogeni, non è disponibile all'accoppiamento. La femmina in proestro produce tanti estrogeni ed è disponibile all'accoppiamento. Questi sono degli ingrandimenti del follicolo e voi vedete che nella fase di diestro, allora questa è la cellula uovo, questa è quella che si chiama la granulosa, questa è quella che si chiama la teca del follicolo. Allora, le cellule della teca producono testosterone. Stiamo parlando di ovaio. La cellula della teca producono testosterone. Ma, al contrario di quanto capita nel testicolo, questo testosterone, invece di essere riversato per lo più nel sangue, quindi andare in circolo, rimane lì e viene passato alle cellule adiacenti che formano questa zona spessa che si chiama granulosa. Questa zona qua si chiama granulosa. Come vedete, lo strato più esterno della granulosa presenta dell'immunoreattività, e questa colorazione marroncino-rossiccia, che sta ad indicare la presenza dell'enzima aromatasi. Quindi, se voi paragonate l'intensità di questa reazione qua e qua, capite che nella femmina in proestro la quantità di aromatasi è enormemente superiore, ed è giusto, cioè la femmina in diestro la quantità di estradiolo prodotto è bassa, nella femmina in proestro invece tutto il testosterone prodotto dalla teca viene trasformato in estradiolo ad alti livelli. Quindi, grazie alla presenza dell'aromatasi, il testosterone prodotto dalle cellule tecali viene convertito in alti livelli di estradiolo. Ma questo è quello che ci aspettiamo, ovviamente, dice, ok, se siamo nell'ovaio è giusto che ci sia l'aromatasi perché lì si deve produrre estradiolo. Ma tanto per mettervi un po' di confusione in testa, lo stesso capita anche nei testicoli. Nei testicoli, se noi facciamo una reazione per l'aromatasi, vediamo debolmente colorate, il che significa che ce n'è poca, ma le cellule di Leydig, che sono indicate da questi gruppetti di cellule con la lettera L, sono positive per l'aromatasi, quindi significa che anche nel testicolo, faccio un bel errore, correggo subito, anche nel testicolo le anche nel testicolo l'enzima aromatasi è presente, che significa che una piccola quantità di estradiolo viene prodotta anche nel testicolo. Quello che dicevo l'altro giorno è un grosso errore, quello di dire gli androgeni sono ormoni maschili, gli estrogeni sono ormoni femminili. Gli androgeni sono presenti in entrambi i sessi, quello che varia in condizioni normali è la quantità. E quello che varia è l'effetto che questa quantità massiccia fa, per cui gli androgeni sono, quando sono presenti in alti livelli sono mascolinizzanti, gli estrogeni quando sono presenti ad alti livelli sono femminilizzanti. Ma guai a noi a pensare che i maschi, i mammiferi, non hanno estrogeni e le femmine non hanno androgeni. Non saremmo né femmine né maschi. Allora, siamo partiti dall'idea come possono interagire gli steroidi col tessuto nervoso. Quindi la teoria classica, che poi in realtà ho scoperto che tanto classica non è. Ho appena letto un articolo che mi ha fatto vedere delle cose diverse. Cioè, un articolo storico in cui si ricorda che questa che noi oggi chiamiamo teoria classica in realtà risale agli anni 60 del XX secolo, quando si è cominciato a prendere coscienza del fatto che gli steroidi agivano attraverso un recettore citoplasmatico che era in grado di modificare il genoma, e quindi si è posta, diciamo, l'attenzione su quelli che sono gli effetti a lunga scadenza degli steroidi. E si è in qualche modo dimenticato che gli steroidi contemporaneamente hanno anche degli effetti a brevissima scadenza, che non sono assolutamente dipendenti dai recettori transitoplasmatici, ma devono dipendere da fenomeni di membrana. Questo lo riprenderemo dopo, però tanto per dire che la teoria classica è classica, si fa per dire. Allora, la teoria è che gli steroidi raggiungono l'encefalo attraverso la circolazione, si legano a un recettore che sta dentro le cellule, il complesso steroidi-recettore migra nel nucleo della cellula, in questa forma si attacca a qualche pezzo di genoma a cui si può attaccare e va a regolare l'espressione di quel gene sia durante lo sviluppo sia nella vita adulta. Allora, è proprio così, intanto. abbiamo delle prove che sia così? La risposta è sì. Se noi facciamo un anticorpo contro il recettore degli androgeni e degli estrogeni, quando noi facciamo la nostra reazione vediamo dei risultati tipo questi, cioè vediamo dei tanti bei pallini marcati. Ora, siccome le cellule nervose hanno varie forme, ma mai quella di un pallino, sono cellule ramificate con varie estensioni, quello che noi vediamo qua è il nucleo della cellula. Quindi effettivamente il recettore nucleare sta effettivamente nel nucleo. Quindi, diciamo, è giusto. Questo ci conferma il fatto che esista questo recettore e che abbia una localizzazione che lo porta con un tropismo verso il nucleo. Questo è anche confermato al microscopio elettronico. Se facciamo una immunoreazione al microscopio elettronico, vediamo questo nucleo fortemente carico di immunoreattività, vedete, del citoplasma è praticamente. Come dire, ma scusi, prima aveva parlato di recettore intracitoplasmatico, adesso si fa vedere il nucleo. Sì, perché quando io voglio mettere in evidenza questi recettori, quello che faccio è, un'ora prima di sacrificare l'animale, gli inietto un'alta quantità della sostanza, per esempio estradiolo. A questo punto il recettore viene attivato, si trasloca nel nucleo e il mio anticorpo è un anticorpo che riconosce la forma attivata del recettore e non quella inattiva. E allora è giusto, la forma inattiva sta nel citoplasma, la forma attiva sta nel nucleo. Non solo, ma questa localizzazione nucleare mi permette anche di fare alcuni giochini, per esempio di utilizzare due anticorpi sulla stessa fetta, un anticorpo che marca per esempio un neuropeptide, un enzima, e un anticorpo che marca il recettore. Allora, come vedete, in alto la freccia, quella più grossa, mi fa vedere una cellula marcata nel citoplasma col nucleo chiaro. Quella cellula lì ha solo quella sostanza che ho identificato con l'anticorpo, in questo caso si tratta di somatostatina, quel peptide di cui vi ho parlato ieri, e mi dice che quella cellula ha la somatostatina ma non il recettore degli estrogeni. Invece le altre frecce, quelle curve, mi fanno vedere delle cellule che sono marcate contemporaneamente nel nucleo e nel citoplasma, il che significa che quelle sono cellule a somatostatina che hanno anche il recettore degli estrogeni. Quindi io posso combinare due, in certi casi anche tre, reazioni per riuscire a identificare i vari tipi cellulari presenti. Una scoperta relativamente recente, nel senso che...
Sì, capito, nelle due differenze, perché alcune cellule sono a somatostatina ma non hanno il recettore,
sì, altre... Esatto. Qua, questa qui non ha il recettore perché si vede il nucleo chiaro, e queste hanno il recettore perché si vede il nucleo scuro. E quindi in questo modo io posso distinguere, per esempio, due popolazioni di cellule a somatostatina. Una che potenzialmente risponde agli estrogeni, quella che ha il recettore, e una che non ci risponde, quella che non ce l'ha.
Questo recettore migra dal citoplasma al nucleo?
Al nucleo. Io lo vedo nel nucleo perché uso un anticorpo che mi vede la forma attivata del recettore. Perché nel momento in cui si lega, nel momento in cui il recettore si lega allo steroide, cambia la forma, come minimo dimerizza, ma poi proprio cambia la forma, vedi che qua è messo come rotondo e qua è messo come ovale, giusto per indicare che cambia la forma.
Allora, la membrana nucleare,
sì, passa attraverso i pori, i pori sono specie di autostrade, passa di tutto, ci passa persino l'RNA messaggero che è molto più lungo. Quindi io faccio l'anticorpo contro questa forma. Questa forma la trovo nel nucleo.
Perché invece ci sono cellule che hanno somatostatina ma non il recettore?
Perché il sistema nervoso è bello perché è variato, è così. Perché ci sono all'interno di una popolazione, ne parleremo se di scienze naturali o di psicobiologia. Va bene, parliamo adesso. Allora, quando noi identifichiamo una popolazione di cellule con un marker e diciamo neuroni a tirosina idrossilase, sono neuroni che producono adrenalina, noradrenalina e dopamina, perché tutti questi neurotrasmettitori provengono da una via biosintetica che usa questa enzima che è la tirosina idrossilasi. Allora, le neurone tirosine idrossilasi stanno dappertutto e se ne trovano un sacco, ma alcuni sono sensibili agli steroidi, altri no. Allora, se io ci faccio, assieme alla reazione della pH, che mi fa vedere il neurone in grado di produrre catecolamine, ci faccio una reazione per il recettore degli estrogeni, per esempio, io posso differenziare due popolazioni di questi neuroni. Alcuni che non rispondono agli steroidi, sono sempre neuroni a catecolamine, ma quelli non sono influenzati dagli steroidi. Altri, sempre neuroni a catecolamine, che invece sono sotto il controllo degli steroidi. Poi se ci facesse un'altra reazione, per esempio per il recettore degli androgeni, potrei capire se quelli che reagiscono agli estrogeni, perché hanno il recettore degli estrogeni, reagiscono anche agli androgeni, perché hanno il recettore degli androgeni, oppure se sono altri neuroni che reagiscono solo agli androgeni, e quindi magari ho tre popolazioni di neuroni, una che non reagisce agli steroidi sessuali, una che reagisce solo agli androgeni, una che reagisce solo agli estrogeni. Il motivo di perché è perché sono fatti così. No, se non è il recettore non reagisce.
Calma.
Non era il recettore della somatostatina, no. Allora mi sono spiegato male. Il marrone qua è la somatostatina, la presenza del peptide. Questi sono neuroni che producono somatostatina. Questo produce somatostatina e basta. Questo, oltre a produrre somatostatina, ha anche il recettore degli estrogeni. Quindi io quello che mi immagino con questa foto è che questo neurone produce somatostatina regolato da fattori che non dipendono dagli estrogeni, non includono gli estrogeni. Questo neurone qua invece produce somatostatina anche sotto il controllo degli estrogeni, perché lui, questo, c'ha il recettore, l'altro non ce l'ha. E quindi io ho evidenziato, rispetto a dire c'è una popolazione di neuroni somatostatina e non so cosa fanno e non so come sono regolati, io sono andato a fare un'ulteriore classificazione, quindi dico nell'ambito di questa popolazione ce ne sono alcuni che possono rispondere agli estrogeni, altri che invece non ci rispondono. E poi dopo sta a me cercare di capire perché. Sta a me cercare di capire se questi neuroni proiettano da una parte e gli altri proiettano da un'altra, per esempio. C'era un'altra domanda?
Sì.
Nel nucleo?
Sì, nel nucleo, la fibra del serione, però comunque producono somatostatina.
Esatto, il che significa che quelli che non hanno il recettore la producono in maniera indipendente dal ciclo, per esempio, e quelli che hanno il recettore verosimilmente sono sotto il controllo del ciclo. Cioè l'utilizzo di marker successivi mi permette di identificare una popolazione cellulare e poi scomporla in diverse popolazioni con una funzionalità potenzialmente diversa. Poi non è detto che questa potenzialità si esprima, però se uno c'è il recettore e l'altro no, uno può rispondere agli estrogeni e l'altro sicuramente no. Allora, una scoperta relativamente recente è che questo meccanismo di cui vi ho parlato fino adesso è un meccanismo molto semplificato. Cioè, ripeto il meccanismo, lo steroide si lega al recettore, il recettore cambia di conformazione e si lega al DNA. In realtà, come si vede qua, ma non staremo a dettagliare questa cosa, se vi interessa questa cosa venite al mio congresso, c'è un'intera mattinata dedicata a questo pezzo di figura. Ci sono una serie di fattori che controllano questo legame tra il recettore attivato, cioè il recettore con lo steroide, e il gene. E questi fattori, come vedete, coinvolgono anche dei fattori che vanno a collegarsi con la polimerasi, che è poi l'enzima che mi permette proprio la vera e propria sintesi dell'RNA messaggero. Allora, perché è importante sapere che ci sono questi fattori? Perché vi dovete mettere in testa questo? Ogni volta che vedo un fattore intracellulare, che nella quasi totalità dei casi significa una proteina, quel fattore lì viene sintetizzato intanto da un gene specifico, che a sua volta può essere sensibile agli steroidi, sensibile ad altri fattori. Poi viene assemblato attraverso un pathway metabolico che presenta dei punti di criticità che possono essere influenzati da N fattori. Quindi quando io, se io ho solo eliminate il CDP, l'SRC e così via, se io ho solo il recettore degli steroidi che va a interferire con un sito promotore di un gene, io ho semplicemente due fattori che entrano in gioco, la disponibilità dello steroide e la sintesi del recettore. D'accordo? Se io ci aggiungo una molecola, io ho già tre fattori di cui tener conto: la disponibilità dello steroide, il recettore e la seconda molecola. Se io ce ne aggiungo una terza, una quarta, una quinta, ognuna di queste mi introduce una serie di fattori di regolazioni propri di quella molecola lì e propri del gene che esprime quella molecola. Quindi io aumento la complessità della risposta, ovvero sia, se io trovo il modo di avvelenare la via che mi porta alla formazione di questi fattori di controllo, io posso dargli tutto lo steroide che voglio, posso avere tutto il recettore che voglio, ma non mi parte la sintesi dell'RNA messaggero. Capito? Lei si distrae sempre un momento. No, questo è importante, perché? Perché seguendo questa linea, gli steroidi dovrebbero sempre determinare l'attivazione di alcuni geni. Mentre se voi pensate che i vari fattori di controllo possono interferire in questo, io posso ottenere un'attivazione o una inibizione di un gene agendo sui fattori di controllo. Quindi essenzialmente la risposta allo steroide diventa impredicibile. Poi qua io vi ho segnato dei fattori che stimolano, possono esserci dei fattori che inibiscono. Quindi a seconda dei casi io posso far entrare in gioco invece un fattore che si lega al complesso ma inibisce la polimerasi. Quindi io non posso dare una regola generale, il discorso è questo, io non posso dire semplicemente la presenza del recettore dello steroide significa che quando io do lo steroide in quella cellula aumenta la sintesi di qualcosa. Non lo so, potrebbe diminuire. E quindi lo devo vedere caso per caso. Vedo qualche faccia perplessa.
No, io non so, ma effettivamente ci sono dei fattori intercellulari che interferiscono con il gene, questo può dire, oppure può favorire.
Sì, più che interferire sono dei fattori di collegamento tra il recettore degli steroidi e la polimerasi o il gene. Sì, possono eccitare, non dire.
Eccitato da questo
recettore
cellulare può legarsi o meno con il
recettore. No. Il recettore si lega. Lui si lega. Il punto è che non basta il legame del recettore per scatenarmi la polimerasi. Quello di cui ho necessità sono questi cofattori, che possono essere sia di tipo coattivatori, quindi stimolare la polimerasi e quindi determinare la produzione di RNA messaggero, oppure possono essere coinibitori e quindi bloccare l'attività della polimerasi.
No, però fattori cellulari che inibiscono il legame, invece il legame si fa comunque.
Il legame si fa comunque. Quello che fanno questi fattori, fanno da ponte tra lo steroide legato al suo recettore e la polimerasi. E quindi determinano l'attivazione o l'inattivazione della polimerasi. Allora, dove stanno i recettori nell'encefalo? C'è una regola comune oppure varia da animale ad animale? A questa domanda hanno risposto alcuni ricercatori negli anni 70, hanno cominciato a fare dei lavori utilizzando la tecnica dell'autoradiografia. La tecnica dell'autoradiografia consiste nel prendere uno steroide, marcarlo e poi sparare questa soluzione marcata sulla fettina, lasciarla agire per breve tempo, lavare con l'acqua, dove c'è il recettore la molecola marcata si lega, dove non c'è se ne va via. La marcatura di solito è un atomo radioattivo, per esempio zolfo, per esempio iodio, carbonio, quello che è idrogeno. A questo punto prendo la mia fettina in camera oscura, ci metto sopra una lastra fotografica, laddove è rimasto la molecola radioattiva, lì avrò l'annerimento della lastra. Questa la tecnica autoradiografica, è una tecnica che si usava moltissimo anni fa, adesso un pochino passata di moda, ma viene sempre utilizzata. Allora, facendo questi studi, questo è un gruppo di ricercatori di origine tedesca, che però ha lavorato nel North Carolina, e questi hanno avuto un approccio di tipo comparativo, non i soliti medici che lavorano sempre sul rattolo, ma loro hanno usato tutti gli animali che sono venuti sotto mano, quindi hanno fatto degli studi dai pesci fino ai primati, incluso l'uomo, e hanno potuto determinare che c'è una distribuzione estremamente conservativa nella presenza del recettore, per esempio in questo caso del recettore degli androgeni, per cui il recettore degli estrogeni, il recettore degli estrogeni è presente in altissime quantità in regioni come l'ipotalamo, soprattutto area preottica e ipotalamo ventromediale, nell'amigdala, nel setto laterale, nel mesencefalo in quello che si chiama il tratto olfattivo. Cioè in queste regioni praticamente in tutti gli animali sono presenti i recettori per gli estrogeni e i recettori per gli androgeni. Quindi esiste un blocco di strutture che presenta sempre questi recettori.
Ma questo perché le pesci fino a
oggi. Poi però se noi andiamo a guardare le singole specie, non le singole classi, ma le singole specie, abbiamo delle regioni addizionali dove sono presenti i recettori. Per esempio qua vi ho messo questi asterischi, stanno ad indicare i nuclei che controllano il canto negli uccelli canterini. Allora, negli uccelli canterini, i nuclei che controllano il canto hanno i recettori degli estrogeni. Gli stessi nuclei negli uccelli non canterini non hanno i recettori degli estrogeni. Quindi non è una cosa che dipende dalla classe uccelli, ma è una cosa che dipende dalla specie e dal suo comportamento in questo caso. Quindi abbiamo due tipi di distribuzione, una che è generale e che riguarda questa zona che è essenzialmente l'ipotalamo, la vita, il setto e qualche zona adiacente. E poi invece, a seconda della specie, a seconda degli adattamenti funzionali della specie, abbiamo delle localizzazioni più particolari. Quindi, nell'encefalo dei vertebrati i recettori sono sempre presenti in alcune regioni, soprattutto ipotalamiche e limbiche, e poi in regioni che possono essere specializzate. Facendo questi studi con l'autoradiografia, loro hanno determinato che il recettore più diffuso è il recettore per gli estrogeni. E la conclusione che ne hanno tratto è che il recettore per gli estrogeni è uno solo, molto simile in tutti i vertebrati. Voi sapete che adesso noi viviamo nella fase degli animali transgenici e knockout, no? Quando si vuole risolvere un problema, di solito la via più semplice è quella di mettersi d'accordo con un collega in grado di fare questi animali e si fa l'animale senza quel gene, poi si va a vedere che cosa succede. Allora, ovviamente, quando questa tecnica era ancora un po' agli inizi, nel 1995, hanno cominciato a tentare di fare degli animali knockout per il recettore degli estrogeni. E allora, se tutto quello che vi ho raccontato fino adesso è vero, scusate, faccio solo un inciso, normalmente gli animali transgenici knockout, se il gene che è stato fatto knockout, cioè che non funziona, è un gene fondamentale, di solito questi non nascono nemmeno, muoiono a varie fasi dello sviluppo, oppure muoiono dopo poche ore dopo la nascita. Perché c'è stata una malformazione talmente grave che l'animale non è andato avanti. Se invece l'animale nasce, cresce, diventa adulto, magari anche si riproduce, significa che quel gene lì non è molto importante. Oppure? Che ci sono altri geni che hanno la stessa funzione. Allora, quando hanno fatto il knockout per il recettore degli estrogeni, ha scoperto che questi animali nascevano, crescevano e, sia pure con enorme fatica, si riproducevano anche. Allora, o gli estrogeni non servono a nulla, oppure ci deve essere un secondo recettore. Allora ho cominciato a chiamare il recettore che si conosceva, il recettore alfa, che, tanto per ricordarvi, ha questo tipo di distribuzione nell'encefalo. Vedete che ha una grande distribuzione a livello della regione preottica, questa è l'area preottica. Questo si chiama nucleo della stria terminale, un nome che sentirete più e più volte. Il nucleo della stria terminale fa parte del sistema limbico. Nel nucleo paraventricolare non c'è nulla, nel nucleo sopraottico non c'è nulla, nel nucleo arcuato c'è una notevole marcatura, nell'amigdala c'è una notevole marcatura, nel nucleo ventromediale c'è una notevole marcatura. Allora, è stato identificato un secondo recettore, che è stato chiamato per definizione, per default, recettore beta, ovviamente, e si è scoperto che questo recettore beta non solo è presente nelle stesse regioni, area preottica, nucleo della stria terminale, ma è presente anche nei neuroni magnocellulari del sopraottico, nei neuroni magnocellulari del paraventricolare. Quindi ha una distribuzione che in parte si sovrappone a quella del recettore alfa e in parte invece è una distribuzione sua. Quindi questo ovviamente ha posto dei grossi problemi, perché innanzitutto significa che tutta la letteratura, tutta la letteratura che avevamo raccolto si riferiva in realtà solo a uno dei due recettori, all'alfa, e essenzialmente rimaneva da scoprire qual era l'azione di questo secondo recettore. Tanto per finire questo, hanno fatto poi degli animali knockout per l'alfa e per il beta, questi vivono. E allora oggi si pensa che ci sia un terzo recettore, che è stato chiamato delta, gamma non so perché, non c'è, ma di cui non si sa ancora nulla e quindi non ho nessuna figura per farvi vedere dove sta. Più che altro sono le regioni dove c'è beta e non c'è alfa. Le regioni dove c'è beta e non c'è alfa sono essenzialmente il nucleo sopraottico e il nucleo paraventricolare, cioè i due nuclei magnocellulari. Oltre al fatto che, come vede qua nella figura, per esempio sta anche nella regione olfattiva anteriore, questo sarebbe il nucleo olfattivo anteriore, che è carico di recettore beta e non c'è niente alfa. Semplicemente come è fatto il gene. Questo è come è fatto come è fatto alla molecola del recettore alfa e come è fatta la molecola del recettore beta, che hanno praticamente una parte comune che essenzialmente è la parte in grado di legarsi al DNA, che c'è il 95% di omologia nei due, mentre le altre parti sono parti molto più variabili e hanno un'omologia molto più bassa, del 25%, il 30%, il 60%, il 20%, il che significa, in termini molecolari, che queste due proteine sono molto simili solo per la parte che serve ad attaccarle al DNA, e per il resto sono invece molto diverse. Questa è la figura di prima completa, perché in realtà la figura di prima io ve l'ho venduta in un modo ma era in un altro, perché questo è l'animale che è knockout per il recettore beta, quindi c'è solo l'alfa, questo è l'animale che è knockout per il settore alfa, quindi c'è solo il beta, e questo invece è un animale di controllo normale, dove si vede con l'autoradiografia che se noi facciamo l'autoradiografia mettiamo assieme sia il beta che l'alfa. Questa è una cosa di nuovo interessante perché vi spiega come gira il mondo della scienza. Nei primi lavori con l'autoradiografia si vedevano i neuroni cellulari marcati e quindi si pensava che ci fosse il recettore per gli estrogeni dentro. Quando hanno fatto l'anticorpo, siccome l'anticorpo che è stato fatto inizialmente riconosceva l'unico recettore che si conosceva, cioè l'alfa, hanno visto che non si marcava il parametrifugale sopraottico, hanno dedotto che quella marcatura era un errore. E quindi per 15 anni si è continuato a dire ai neuroni magnocellulari non rispondono agli estrogeni. Poi, quando ha scoperto il beta, ha dovuto riconoscere che era un errore l'errore, e quindi ha detto no, c'è altro recettore. Quindi si vive sempre in questo ping pong dove noi che facciamo ricerca siamo molto condizionati da quello che leggiamo, per cui interpretiamo i nostri dati molto spesso sulla base di quello che si sa e non sulla base di un nostro pensiero autonomo. Questa è una critica. E mi raccomando, dovete farla anche sui lavori che mi portate per la discussione. Oltre a queste regioni dove c'è una marcatura che si vede molto bene anche a basso ingrandimento, la scoperta del recettore beta è stata fondamentale perché altre regioni che non si sarebbero mai sospettate prima essere potenzialmente regolabili dagli steroidi, in particolar modo dagli estrogeni, mostrano il recettore, soprattutto il recettore beta. Per esempio, il recettore beta è presente nella corteccia cerebrale. Ora, i psicologi che sono qua dentro sicuramente drizzano le orecchie, perché quando io parlo di ipotalamo, di sistema limbico, tutti se ne fregano di solito, anche di troppo. Però se uno dice corteccia, dice funzioni cognitive superiori. Dice qualche cosa che mi avvicina molto a quelle cose che ci interessano quando studiamo l'uomo. Giusto? Allora, il fatto di vedere dei neuroni delle regioni della corteccia che hanno il recettore degli estrogeni, sia pure il recettore beta, significa che queste regioni sono potenzialmente sotto il controllo anche degli estrogeni. Significa, tanto per fare una battuta, che quando un maschietto si lamenta che la sua ragazza, moglie, fidanzata ha le paturnie perché c'è il ciclo, magari è vero. Cioè, abbiamo potenzialmente la possibilità che gli estrogeni influenzino il funzionamento della corteccia, cioè di una regione che è in grado di determinare attività superiori, non solo il controllo della fame, il controllo della sete, il controllo del sonno, ma per esempio le nostre attività di relazione. D'accordo? Tra parentesi, questa espressione della corteccia non è sempre, ma è più massiccia in determinati momenti della vita per poi scomparire. Per esempio, è molto più massiccia durante lo sviluppo. Capite le implicazioni di questo? Se l'espressione del recettore degli estrogeni è massiccia nel corso dello sviluppo, significa che in quel momento in cui si stanno sviluppando i circuiti nervosi, quella particolare regione viene influenzata maggiormente dal fatto di avere tanti estrogeni o pochi estrogeni. E quindi noi abbiamo la possibilità di modificare in maniera drammatica l'organizzazione del sistema nervoso. Qua ancora si vedono altre immagini di questo binding. Ci può essere, questa è la versione diretta, sia con tecniche autoradiografiche, sia con tecniche di invece ibridazione in situ, ed entrambi i casi si vedono queste cellule marcate nel quinto strato, principalmente nel quinto strato della corteccia, del topo in questo caso. Allora, tanto per riassumere questa prima eresia alla teoria classica, il recettore beta è presente al di fuori delle regioni classiche, cioè quel core di nuclei che comprendono l'ipotalamo, la regione limbica, eccetera, in particolare presente nei neuroni magnocellulari del paraventricolare, del supraottico, nella corteccia cerebrale, nel cervelletto, altra regione che mai e poi mai si sarebbe creduto che fosse sotto il controllo degli steroidi. Poi sia l'estrogen receptor alfa che quello beta, soprattutto il beta, possono essere espressi in maniera transitoria durante lo sviluppo, quindi sono regioni che durante lo sviluppo hanno il recettore, soprattutto il recettore beta, e poi dopo non ce l'hanno più, e quindi in totale i circuiti che sono sotto il controllo degli estrogeni sono molti di più di quanto si pensasse 15 anni fa. Questo è il punto fondamentale. Gli estrogeni possono influenzare l'attività di un range di circuiti molto più ampio e soprattutto non solamente legati all'ipotalamo e alla regione limbica. Quindi l'ipotesi che non è verificata, però l'ipotesi che c'è in giro in questo momento è che il recettore beta funzioni soprattutto durante lo sviluppo, perché per esempio negli animali in cui questo è stato testato si vede che nel corso dello sviluppo prima compare il beta e poi l'alfa, e anzi in certi casi il beta compare molto precocemente nello sviluppo e l'alfa compare a sviluppo quasi ultimato. E quindi l'idea potrebbe essere che il recettore beta serve per la morfogenesi, quindi nel corso dello sviluppo, e il recettore alfa invece serve di più per il funzionamento successivo. E torniamo a che cosa fanno gli steroidi. Allora, se torniamo a questi lavori che vi dicevo vecchi, lavori che sono stati fatti ai tempi pionieristici della fisiologia e dell'endocrinologia, quando questi estratti di gonadi erano una vera e propria novità, in questi lavori si poneva l'accento soprattutto su effetti determinati da questi steroidi in tempi molto brevi, tempi che si misuravano nell'ordine di minuti o al massimo di ore. Ora, voi capite che un fenomeno che si svolge con lo steroide che entra nella cellula, si lega a un recettore, questo cambia conformazione, va nel nucleo, si lega con l'azione di vari cofattori al DNA, stimola la polimerasi, sintetizza un RNA messaggero, questo ripassa dal nucleo citoplasma, si lega ai ribosomi, produce una preproteina, questa viene clivata, finalmente si produce la proteina finale. Questo non è qualcosa che avviene nel giro di qualche minuto. Ci vanno tempi come minimo di 30 minuti, se non di 60, se non di n ore. D'accordo? Quindi una risposta rapida da parte degli steroidi implica una seconda via di funzionamento che non passa attraverso il recettore nucleare. Questo ce lo dobbiamo tenere in testa, poi dopo lo vedremo. Allora, gli effetti degli steroidi si possono quindi misurare in effetti a brevissimo termine, quelli lì che ho messo short, e si misura in secondi o minuti. Per esempio, inibizione del rilascio di GnRH avviene in tempi brevissimi. Poi, intermedi, termini di ore, per esempio il controllo della secrezione di gonadotropia ipofisaria, LDH ed FSH. Poi abbiamo degli effetti, questi sono gli effetti a breve termine, poi abbiamo degli effetti a lungo termine, che possono essere effetti cosiddetti irreversibili ed effetti irreversibili. Vi faccio un esempio di effetto reversibile, l'abbiamo appena visto, il comportamento copulatorio del maschio di quaglia. C'è il testosterone, c'è il comportamento. Non c'è il testosterone, non c'è il comportamento. Do il testosterone, ritorno al comportamento. Questo tipo di effetto si chiama effetto attivazionale. Cioè, c'è un circuito, questo funziona solo quando c'è il testosterone. Se c'è il testosterone, il circuito funziona, se non c'è, non funziona. Ma il circuito rimane lì, effetto attivazionale. Vi faccio un altro esempio. Prendo un topolino appena nato, o meglio, un rattino appena nato, di sesso femminile. Gli tolgo la corda, gli do una siringata, una sola, una, nella prima settimana di vita, di testosterone, da adulto, questo diventa una femmina che monta le altre femmine. Quindi assume il comportamento maschile. Ha visto il testosterone una volta sola nella vita, ma l'effetto permane per tutta la vita. Effetto organizzazionale, cioè la presenza del testosterone in quel momento mi ha determinato l'organizzazione del circuito che controlla la coppola. Quindi effetto organizzazionale, effetto attivazionale. Questi sono effetti a lungo termine. Allora, effetti a breve termine, effetti a lungo termine. Sugli effetti a lungo termine abbiamo quelli reversibili, attivazionali. Irreversibili, organizzazionali. Qua, vabbè, qualche esempio di effetto a breve termine. Questo qui è un elettroencefalogramma di un paziente che viene trattato con un anestetico a base steroidea. Vedete che dopo 5 minuti l'elettroencefalogramma varia moltissimo fino ad arrivare a un'attività molto bassa, ovviamente, sta dormendo a quel punto. Trattato con un anestetico a base steroidea. Quindi questo è chiaramente un effetto a brevissimo termine. Un altro effetto a breve termine, se io do estradiolo a un animale e dopo 5 minuti vado a vedere, questo è un po' complicato da spiegare, vado a vedere con una tecnica molto particolare che mi fa vedere la superficie delle membrane, vado a vedere la quantità di vescicole che si abboccano a questa membrana, nel caso che sia una membrana sinaptica. La quantità di vescicole che si abboccano significa che la sinapsi è attivata perché rilascia più neurotrasmettitore. Allora, dopo 5 minuti, vedete l'istogramma, aumenta enormemente il numero di queste vescicole. 5 minuti non sono sufficienti per fare nulla a livello genomico. Effetti intermedi, il ciclo. Il ciclo, guardiamo questo qui, nei roditori, il ciclo dei roditori si porta su 4 giorni. E in 4 giorni noi abbiamo dei momenti in cui passiamo da livelli bassissimi di un certo ormone a picchi che si svolgono nel giro di pochissime ore. Questi di nuovo sono effetti a breve termine, non a brevissimo termine, effetti a breve termine che si svolgono nell'arco di qualche ora. Come possiamo immaginare che avvengano i processi a lungo termine? Allora, questo schema, mi piacerebbe dirvi che l'ho inventato io, ma l'ho disegnato io, ma l'idea è di qualcun altro. Si chiama effetto cascata o effetto domino. Sapete cos'è l'effetto domino, no? Quando vengono messe tutte queste tesserine, una vicino all'altra, uno dà un colpettino a una di queste tessere e improvvisamente questa cade e con questa sua caduta propaga, e, per esempio, se vengono fuori degli strani disegni, alcuni fanno queste composizioni sorprendenti. Cioè significa semplicemente che io posso ottenere un effetto grandioso con un piccolissimo intervento, basta che questo intervento avvenga in un punto critico. Allora, come possiamo spiegare le differenze, per esempio le differenze sessuali presenti nei circuiti nervosi in cui abbiamo un nucleo che è presente in un sesso e che è assente nell'altro, un certo numero di neuroni con un certo tipo di collegamento che sono presenti in un senso e sono assenti nell'altro. Noi possiamo spiegare così: quando io agisco sulla cellula, morfologicamente la reazione che si ha quando un nucleo passa da una forma nucleocellulare, da uno stato in cui funziona poco, uno stato in cui funziona tanto, morfologicamente quello che vedo è un incremento delle dimensioni del nucleo. Quindi, il primo punto è aumento delle dimensioni del nucleo della cellula. Se il nucleo produce tanto RNA messaggero, questo deve essere tradotto in proteine, questo avviene attraverso il reticolo endoplasmatico granulare. Se io produco tanto RNA messaggero, aumento anche automaticamente la quantità di reticolo endoplasmatico presente nella cellula. Se nel citoplasma io aumento la quantità di reticolo, questo mi determina un cambiamento nella forma della cellula. Magari prima era appiattita, poi diventa globosa. Quindi io sono partito da un effetto a livello del genoma, che mi ha indotto un effetto a livello della morfologia del nucleo, che mi ha indotto un effetto a livello del citoplasma, che mi ha determinato un cambiamento di forma della cellula. Questo aumento della forma della cellula, l'aumento del volume, per esempio, si può anche ripercuotere, siamo su cellule nervose, su quelli che sono i dendriti, quindi crescita dei dendriti, e quello che è il prolungamento assonico, crescita del neurite. Quindi io posso far variare tutte le componenti della cellula nervosa. Se questo lo faccio non su una cellula, ma su 100 cellule, se 100 cellule fanno crescere molto di più i dendriti, io alla fine in quella regione lì avrò un aumento di volume, che diventa tutto più grosso. Non solo, ma se risaliamo, abbiamo anche un effetto sul numero delle cellule, cioè si ha un aumento delle cellule, una stimolazione delle mitosi, o meglio, una inibizione della mitosi. E gli stessi effetti si hanno anche sulle cellule di glia. Quindi il tutto converge nel determinare variazioni di volume di nuclei cerebrali, quindi di agglomerati di cellule nervose. Questa è una cosa. Ma se io sto a pensare, intanto le modificazioni del reticolo significano modificazioni del contenuto di neuropeptidi, significa che io produco più neuropeptidi di una cosa piuttosto che di un'altra, modificazioni del contenuto di neurotrasmettitori, modificazioni degli assoni, significa che io modifico i contatti che ha questo neurone in uscita, quindi modifico le efferenze, modificazioni dei dendriti significa che io modifico le afferenze, perché se sono un neurone che ha 3 dendriti riceverà un certo numero di sinapsi, se è un neurone che ne ha 5 riceverà più sinapsi. Quindi io alla fine ho cambiato completamente tutto. Cambio il volume delle strutture cerebrali, cambio i contenuti delle molecole attive della neurotrasmissione, cambio le vie di uscita di un nucleo e cambio la sua connettività con le altre parti dei circuiti nervosi. Quindi potenzialmente con l'azione su un singolo gene o su un singolo gruppetto di geni io posso fare queste modifiche che diventano modifiche di struttura. Questo è semplicemente per rendere graficamente quest'idea. Allora, abbiamo questi tre gruppi di neuroni, questi tre nuclei, A, B e C. Supponiamo che C sia il nucleo veramente importante, quello che mi controlla il comportamento. A e B afferiscono a questo nucleo, quindi mandano i loro neuriti a questo nucleo, quindi mi controllano di fatto questo nucleo. Ma diciamo che in una situazione normale le sinapsi presenti in C derivano per il 50% da A e per il 50% da B. Supponiamo che nel corso dello sviluppo A presenta il recettore per gli estrogeni. Allora, cosa succede? La presenza del recettore degli estrogeni nel corso dello sviluppo mi fa modificare, per esempio, la velocità con cui crescono gli assoni. Gli assoni di A raggiungono C più velocemente degli assoni di B. Il concetto della neurobiologia dice che una sinapsi si forma perché una fibra arriva nel momento giusto al posto giusto. Allora, nel momento giusto arrivano più fibre da A che da B. le fibre che poi vengono fuori da B trovano tutti i siti occupati, non si possono più legare e, questo è un altro concetto di neurobiologia, queste cellule muoiono. Il risultato finale qual è? A ha più cellule di B. A controlla, ovviamente, il numero di fantasia, con il 75% di sinapsi C, mentre B solo con il 25%. Ho costruito due circuiti dimorfici in cui il terminale ultimo non è dimorfico, C non è dimorfico, è uguale, ma quello che cambiano sono i due nuclei che proiettano su C. No, le cellule che non riescono a collegarsi muoiono. Se poi voi immaginate che nell'adulto il recettore per gli steroidi sia presente in A, quindi A funzioni perché c'è il recettore, è chiaro che io ho un circuito dimorfico che poi è anche attivabile dal testosterone, per esempio, o dall'estradiolo. Chiaro? Va bene, chiudiamo qua. Lunedì non venite, penso. Io farei selezione. Martedì non ci sono io perché ho tesi di dottorato, quindi ci vediamo giovedì prossimo.